I giochi dei beni pubblici di cui ci siamo occupati nell'ultima lezione e di cui ci occupiamo anche in questa puntata sono considerati da molti teorici dei giochi, analisti sociali che usano un approccio giochistico, come un esempio classico di dilemma sociale. Se vi ricordate, dilemmi sociali sono interazioni strategiche, giochi, nei quali il risultato delle razionalità individuali dei giocatori porta al disastro collettivo. E nel caso della produzione dei beni pubblici, i giocatori, almeno nell'analisi tradizionale, si ritiene che i giocatori preferirebbero avere il bene pubblico anche con il contributo, di tutti. Tutti i giocatori preferiscono che il bene pubblico venga prodotto con il contributo di tutti, alla situazione in cui invece il bene pubblico non viene prodotto perché qualcuno o nessuno contribuisce. Tutti vogliamo il bene pubblico, tutti pensiamo che sia bene contribuire per produrre il bene pubblico, poi però ciascun giocatore ritiene razionale e ha ragione secondo i criteri della teoria classica dei giochi, ritiene razionale defezionare, cioè non garantire quella cooperazione che porta alla produzione del bene pubblico o alla produzione di ampie dosi di bene pubblico, perché molti beni pubblici possono essere prodotti, diciamo, in dosaggi diversi. Si pensi per esempio a un parco, può essere un parco molto piccolo e striminzito o un grande parco. E dipende, la grandezza e la bellezza del parco dipende dalla quantità di contributi volontari che immaginiamo siano necessari per la sua produzione. Bene, questo conflitto tra razionalità individuali e risultato collettivo può essere rappresentato, illustrato alla luce di alcuni concetti che abbiamo introdotto nelle scorse puntate, vale a dire il principio di Nash, secondo il quale i giocatori scelgono una soluzione del gioco che sia un equilibrio di Nash, e se ce n'è una sola è quella la soluzione del gioco, e la Pareto ottimalità, un concetto introdotto dall'economista italiano Wilfredo Pareto. Mentre le nozioni di equilibrio di Nash, di principio di Nash, sono state introdotte con dovizia di particolare, a Pareto, ai concetti paretiani, abbiamo fatto solo un rapido cenno. Sarà il caso, prima di proseguire, di illustrarli in maniera un po' più rigorosa e sistematica. Questo ci obbliga a tornare a pagina 49 del testo sui giochi di società, del volume Giochi di società. In questo volume, a pagina 49, abbiamo illustrato il concetto di Pareto superiorità proprio con riferimento al dilemma del prigioniero, che è anche un dilemma usato come modello nella produzione di beni pubblici. I commenti di pagina 49 si riferiscono alla figura 3.11, il dilemma del prigioniero che trovate a pagina 48. Non è necessario, tuttavia, guardare adesso con precisione i dati, i payoff che compaiono in quella figura, ma semplicemente notare che nella matrice di quel gioco la scelta razionale è la defezione, perché la defezione domina la cooperazione, quindi in base al principio di dominanza è la scelta razionale, ma è anche la scelta che faremmo se scegliessimo quelle strategie che assieme formano l'unico equilibrio di Nash di questo gioco, e l'unico equilibrio di Nash è ancora DD, vale a dire defezione-defezione, dove i due prigionieri guadagnano, tra molte virgolette, un payoff di meno 5 che corrisponde a 5 anni di galera. Tutti noi vediamo che la cooperazione CC produce un risultato migliore per entrambi. Stanno in galera solo un anno, infatti abbiamo meno 1, meno 1, e meno 1 è superiore a meno 5 anche secondo i normali principi dell'algebra. Bene. Il risultato CC, cooperazione, vedremo tra un momento, abbiamo già accennato nella scorsa puntata, è Pareto superiore al risultato defezione-defezione, perché in CC entrambi i giocatori ottengono un payoff, una ricompensa maggiore rispetto a DD. Per questo motivo il risultato DD, defezione-defezione, non può essere definito pareto ottimale, nel senso che c'è un altro risultato che è pareto superiore a quello. E adesso vedremo le definizioni rigorose di pareto superiorità e pareto ottimalità. Ma al momento ricordiamoci questo slogan riassuntivo, questa descrizione riassuntiva della figura 3.11, che può essere illustrata in questa maniera con i concetti di equilibrio di Nash e pareto ottimalità. Possiamo dire che sfortunatamente in questo gioco la soluzione del gioco, l'equilibrio, l'unico equilibrio di Nash che costituisce la soluzione del gioco e viene quindi selezionato appunto secondo il principio di Nash, bene, l'unico equilibrio di Nash non è pareto ottimale. L'equilibrio di Nash è ottenuto attraverso la combinazione delle mosse vincenti dei due giocatori, delle razionalità individuali, ma il risultato è un disastro sociale, perché c'è qualcosa di meglio che entrambi avrebbero potuto ottenere facendo la mossa sbagliata, cioè la cooperazione, la mossa sconsigliata dalla teoria dei giochi. E quindi, purtroppo, Nash non riesce a ottenere pareto. Detto con una frase molto drammatica, ma vedete, questa frase Nash non riesce a condurre a pareto, che capiamo solo noi intimi e che va spiegata ovviamente, e l'abbiamo cercato di fare, bene, è una frase che dobbiamo mettere di nuovo a confronto con le illuminazioni e le intuizioni del vecchio Adam Smith, il fondatore dell'economia politica, alcuni considerato il vero fondatore dell'economia politica, poi su questo si può anche dissentire, il quale aveva la teoria, l'immagine potente della mano invisibile, secondo la quale la combinazione delle razionalità individuali, dell'egoismo individuale, mosso comunque dalla razionalità, avrebbe portato a un benessere sociale, a un benessere collettivo, come se una mano invisibile ci muovesse come marionette in modo da garantire quel risultato ordinato e armonico che era il risultato garantito, secondo Adam Smith, dall'ordine di mercato. È vero che l'intuizione della mano invisibile si riferiva all'economia di mercato, agli scambi di mercato. Qua ci stiamo invece occupando di un'altra forma di cooperazione volontaria che è basata sulla cooperazione volontaria per produrre beni pubblici. Bene, ora abbiamo usato in modo piuttosto intuitivo ed informale il concetto di pareto superiorità e di pareto ottimalità. E a pagina 49 questi concetti vengono definiti in maniera rigorosa, sempre con riferimento al gioco del prigioniero, ma le definizioni hanno valenza generale. Nel gioco del prigioniero il risultato CC è migliore di DD perché in termini tecnici CC è pareto superiore a DD. E cosa vuol dire che è pareto superiore? L'abbiamo definito in questo caso, ma adesso generalizziamo la nostra definizione. Vediamo nelle ultime 10-12 righe di pagina 49 dove noi confrontiamo due situazioni sociali, X e Y. Situazioni sociali vuol dire come stanno i membri di una certa società che può avere un numero di membri anche molto elevato. Noi qua consideriamo società di due individui, ma adesso qua è possibile anche considerare, giusto per fissare l'immaginazione delle società, una società con 10 individui. Due classi, due gruppi umani. Due gruppi di ragazzi che fanno una gita in montagna. e si possono, oppure anche un solo gruppo. In realtà è forse meglio un solo gruppo che si può trovare in due situazioni sociali differenti, X e Y. Quindi è meglio dire che c'è un gruppo che si può trovare in due situazioni sociali. Nella situazione sociale X, nessun individuo sta peggio che nella situazione Y e qualche individuo sta addirittura meglio. E in questo caso si può dire, seguendo Pareto, che il benessere sociale complessivo è maggiore in X che in Y. E in questo caso diciamo che la situazione X è Pareto superiore a Y, o equivalentemente che X Pareto domina Y, o anche che X è un Pareto miglioramento rispetto a Y. Useremo tutte queste espressioni, che sono espressioni in un certo senso molto intuitive, a parte il termine che reca un omaggio a Pareto, Pareto superiorità, Pareto dominanza, Pareto miglioramento. Per dare l'idea del Pareto miglioramento, supponiamo che voi, immaginando che l'audience di questa lezione sia un gruppo di 10 studenti in un'aula di Androna Campomarzio, supponiamo che voi a un certo punto, durante la lezione del professor Roberto Festa, ricevete la visita di una fatina. Ma non è la fata vermiglia della mia precedente puntata, no, questa è la fata azzurra, la fata turchina delle nostre favole. La fata turchina arriva, tira fuori un sacco di soldi, 1.000 euro, vi guarda e vi dice: ora vi do questi 1.000 euro. Prende i 1.000 euro, guarda tutti voi e poi, a un certo punto dice: beh, quel ragazzo rosso con le felici del primo banco, con l'aria timida, con gli occhiali spessi, mi è simpatico. Prende 1.000 euro, li dà tutti a lui e se ne va. Ora, mi piace immaginare questa situazione. E mi piace, se avessi 1.000 euro così facilmente disponibili ogni tanto, farei questo gioco, ma naturalmente me ne guardo bene. Tra l'altro penso che sia anche illegale fare del bene in questa maniera in un contesto didattico, però vorrei vedere le facce di quel ragazzo che riceve i 1.000 euro e le facce degli altri 9. E la fatina turchina, prima di salutarvi, dice: ragazzi, spero che siate contenti perché la situazione X che ho appena creato è meglio della situazione Y che ho creato, che c'era prima, perché tutti voi non state peggio di prima. State almeno come prima, non ho fregato un euro a nessuno, ma uno di voi sta meglio. E quindi nella nuova situazione sociale X otteniamo un Pareto miglioramento. Oh, perché mettono a disagio questo genere di esempi? Perché quasi tutti i ragazzi in una situazione di questo genere se ne possono fare di meno drammatiche, dove qualcuno viene arbitrariamente premiato da una fatina o da uno psicologo, da uno sperimentatore. Quello che succede negli altri 9 non è semplicemente il dire: vabbè, la mia situazione è identica, fortunato lui. No, c'è un senso di ingiustizia, monta un senso di invidia, di arbitrarietà, ma tu stai peggio di prima. Perché è cresciuta la disuguaglianza in quella classe. Ma come? La quantità di denaro che circola in quella classe è molto superiore a prima. C'è uno che sta molto meglio, gli altri non stanno peggio, cosa hanno da lamentarsi? E se noi ci mettiamo adesso però nella mente del ragazzo con le felli dei capelli rossi, chiaramente preso da ricordi di favole infantili, questo ragazzo non è interamente felice. La sua felicità diciamo così, alterata dal sapersi invidiato dagli altri, da avere, come dire, il senso di un'ingiustizia che è stata commessa a suo favore, ma che ritiene imbarazzante, anche socialmente imbarazzante. Vorrebbe avere 1.000 euro in più, ma anche gli altri, ma forse era meglio darne 100 per uno, può dire. Vedete, tutte queste emozioni erano ignorate dai teorici dei giochi e anche dagli economisti classici. perché non rientravano nel modello dell'egoista razionale. L'egoista razionale guarda ai suoi payoff, non viene toccato dai payoff altrui. Non è invidioso, non ha senso di giustizia, non ha neanche senso di umana simpatia per chi non ha migliorato la propria situazione. Ma a persone così potrebbe piacere invece la fatina vermiglia di cui ho parlato nella scorsa puntata e che ora analizzeremo bene ancora di più per comprendere invece il concetto di Pareto ottimalità.